Una chiave di lettura.
La crisi greca è la guest star della giornata di oggi. Ne parliamo con Giorgio Arfaras, economista, esperto appunto di politica greca. Buongiorno, benvenuto.
Grazie, sono qui.
Parto citandola. Lei definisce, o perlomeno ci racconta, che la crisi greca è spesso immaginata come se interagissero Golia, che è il sistema bancario, la banca centrale, il fondo monetario, eccetera, e Davide, questo piccolo paese povero e indebitato. È davvero così?
Sì, è così, nel senso che c'è un divario di forze impressionante fra diciamo, il sistema finanziario e politico europeo e un piccolo paese come la Grecia. La mia tesi è che è credibile che la si possa vedere la storia in questo modo, cioè con Golia e Davide, ma è anche vero che Davide non è innocente. Questo è molto importante da capire, nel senso che i greci per anni hanno avuto un modello di sviluppo che non potrà funzionare, nel senso che importavano molto più di quanto esportassero e questo era possibile accumulando debito. Da un certo punto in poi questo debito è diventato, non gestibile, esagerato e di conseguenza è scattata la crisi. E lì poi sono stati fatti anche molti errori da Golia, nel senso che ha agito tardi, ha agito male e siamo nella situazione in cui siamo.
Una domanda, ma è anche vero che, almeno leggendo i quotidiani, forse l'Europa ha accettato l'Unione Europea ha accettato al suo interno troppo presto la Grecia?
Sì, come dire, visto col senno di poi si può dire sì, certamente. L'idea era, comunque nella storia errori si commettono, non è che le cose si sanno in partenza, l'idea era che se la Grecia fosse entrata in un sistema come quello europeo si sarebbe modernizzata e quindi il sistema europeo era una specie di paracadute che consentiva alla Grecia di cambiare, modernizzarsi e quindi dopo qualche anno sarebbe stato un paese più omogeneo. Questa era la scommessa e così invece non è accaduto perché per anni in Grecia poco è stato fatto e il sistema economico greco è rimasto quello che era, cioè una grande quantità di taverne, alberghi, un enorme settore pubblico pieno di lavori improduttivi e non è cambiato. Quindi continuando ad accumulare debito, un'economia fatta di taverne e di turismo, a un certo punto si trova in una situazione che non è in grado di pagare il debito.
Per quanto riguarda la popolazione, c'è una responsabilità o c'è la possibilità che la popolazione in qualche modo possa cambiare il destino della Grecia? Cioè, se sono responsabili i governi, l'economia, diamo anche un volto alla Grecia, un volto fatto di gente, di cittadini.
Beh, è difficile accettare quello che sta succedendo se lei è un cittadino greco, nel senso che lei si è trovato ad avere anni di grande crescita economica, appunto trainata dal debito, come dicevamo, ha avuto un enorme salto nella qualità della vita, relativamente a un paese povero, intendo. Ha fatto questo grande salto e all'improvviso le dicono che tutto quello che lei ha ottenuto in più negli ultimi, diciamo, 10 anni, scompare per altri 10 anni o anche di più. Ed è difficile che questa cosa possa essere accettata, perché è molto difficile capire che per tanti versi stanno rendendo quello che hanno avuto. Però un conto è ricevere e un conto è dare indietro, quando il dare indietro non è dare indietro, non so, una collana di perle, ma è dare indietro il servizio sanitario piuttosto che un tenore di vita decente. Quindi si può benissimo capire la popolazione greca.
Per quanto riguarda il percorso di risanamento europeo, la crisi greca che cosa indica e soprattutto si può dire che la crisi greca sta rallentando questo percorso?
Beh, per tanti versi sì, intanto toglie una, chiamiamolo un'illusione, anche se la parola è troppo forte, che è quella che sosteneva che le cose alla fine in Europa avrebbero funzionato. E questo non, ora siamo attenti che le cose in Europa hanno funzionato, perché l'Europa nasce con 6 paesi, dopodiché vengono coinvolti altri paesi come la Grecia, come la Spagna, come il Portogallo, e entrano, diciamo, decine di milioni di persone in questo sistema che è politico, culturale e economico. Dopo entrano i paesi dell'est, cioè l'Europa è stata capace di includere quasi 200 milioni di persone in un sistema democratico e in un sistema economico avanzato. Quindi non è che l'Europa non abbia avuto successo, ha avuto un successo enorme. La storia della Grecia mostra come questo successo possa diventare improvvisamente fragilissimo, perché i tempi, diciamo, per ruminare l'ingresso di paesi completamente diversi sono molto lunghi e le crisi finanziarie possono improvvisamente manifestarsi. Quindi è molto difficile, perché alla fine è un giudizio storico quello che si deve dare. Noi adesso vediamo che le cose non vanno, però non vediamo quanto le cose siano andate bene per un sacco di tempo e che hanno coinvolto 200 milioni di persone. Quindi è difficile. Io di mio sono, diciamo, europeista, ma mi rendo conto che adesso si vede che c'è un sistema che è basato sugli elettorati nazionali, ma le decisioni devono essere prese centralmente, le decisioni che sono prese centralmente possono non dipendere dagli elettorati nazionali, cioè le decisioni della banca centrale piuttosto che della comunità sono prese da enti o non eletti oppure eletti dai tedeschi, e i greci non eleggono nulla di questi che gli vengono a chiedere i soldi. E qui, però attenzione a non buttare via il bambino con l'acqua sporca.
C'è una ragione, oppure si è data una spiegazione sulle motivazioni che hanno portato e le responsabilità che hanno portato la Grecia a questo terribile default? È possibile che l'Unione Europea non si sia accorta di nulla? È anche vero che 2 anni fa si sarebbe potuto mettere perlomeno la pezza, ma la Germania disse no. Quindi, voglio dire, i conti forse dovevano essere fatti meglio. C'è un responsabile o secondo lei all'improvviso è esplosa la bomba?
Ma la mia esperienza è che non esiste nessuno che sappia le cose in partenza, nel senso che il futuro è ignoto, premessa banale se vuole. La seconda cosa è che più attori che ignorano il futuro possono interagire in malo modo. Quindi io metterei l'ignoranza e la pigrizia come causa di tutto quanto, perché le storie della Grecia, se lei prende un qualsiasi documento del Fondo Monetario Internazionale, erano note da anni. Venivano fatti i conti di quanto sarebbe esploso il sistema pensionistico greco con l'invecchiamento della popolazione, e venivano fuori dei numeri che non c'erano in nessun paese al mondo. Quindi sono cose che si sanno da anni. Però, come si dice, finché la barca va, nessuno agisce. Io non l'ho mai visto agire per tempo nessuno
in qualsiasi campo. Ah, ecco.
No,
è una caratteristica nel DNA della storia stessa.
Noi, come dire, non siamo onniscienti né lungimiranti, perché prenda il caso dell'Italia, della Prima Repubblica, che il debito crescesse troppo, lo sapevano benissimo anche loro, solo che per prendere i provvedimenti di controllo c'era bisogno di una crisi, perché altrimenti lei non ha consenso politico. Cioè le cose sono, purtroppo non sono facili. Io non voglio assolvere nessuno, dico però che si deve partire dal presupposto che il futuro è ignoto e gli attori che interagiscono possono non trovare un equilibrio e fare pasticci.
Elezioni greche, secondo lei la popolazione ha la possibilità di scegliere una risposta a Papandreou oppure...
Allora, siccome è qui ancora peggio. No, qui è emblematico di quello che le dicevo prima. Allora, lei ha due partiti che condividono l'austerità, sia il Partito Conservatore sia il Partito Socialista. Entrambi hanno votato questa manovra, così come in Italia sia il PDL che il PD hanno votato Monti. Quindi non possono dire di essere contrari alla manovra avendola votata. Quindi i due partiti vanno alle elezioni avendo condiviso la politica di austerità. I due partiti messi insieme sono un numero cospicuo di voti. Di conseguenza, certo che ci sarà chi dirà usciamo non paghiamo il debito oppure addirittura usciamo dall'euro, ci sono questi movimenti, però sono movimenti minori. Il punto è capire quale dei due partiti che ha votato l'austerità a un certo punto inizia basterà dire che l'austerità è troppo austera. E questo è un altro problema che intriga tutto quello che ci dicevamo prima, perché ci troviamo in una situazione in cui se lei va alle elezioni probabilmente tutte le politiche di austerità trovano chi le vuole rigettare. Alle elezioni non può non andare, perché altrimenti non c'è democrazia, e quindi si ritrova ancora una volta in una situazione difficile. Le faccio un esempio sulla Germania. Secondo quello che raccontano i tedeschi, non è che la Merkel non voglia aiutare gli altri paesi, è che li vuole aiutare una volta che è sicura che questi paesi si rimetteranno in carreggiata. Di conseguenza lei può vendere un programma di aiuti europei al proprio elettorato una volta che i tedeschi si convincono che gli altri non sono delle cicalone che sperperano. Che sia vero che siano cicalone o meno è un altro problema ancora. Il risultato è che lei deve andare con delle cose molto concrete per dire adesso li aiutiamo. I tempi per convincere l'elettorato tedesco sono più lunghi dei tempi della crisi finanziaria e siamo da capo. Quindi abbiamo un problema che la finanza è veloce e la politica è lenta. La finanza è come uno zodiac che entra in porto con due manovre, e la politica è come una nave cisterna enorme che deve manovrare 40 km prima. E c'è anche questo aspetto. La politica è per definizione lenta, perché lei deve convincere milioni di persone, la finanza è per definizione veloce, perché le decisioni le prenderanno in 2000 persone. E quindi questo è un altro problema ancora.
Un'ultima domanda, velocemente, allora, l'Eurozona è nel mirino di Moody's, nuovo taglio al rating dell'Italia, e qui sto citando un titolo da un quotidiano di oggi, non è che poi alla fine anche l'Italia scoprirà magicamente che i conti sono peggiori di quelli di adesso?
Allora, innanzitutto... questi declassamenti sono, come dire, attesi e logici, nel senso che un paese con un grande debito pubblico che entra in crisi sta peggio di un paese con un grande debito pubblico in un'economia che cresce. Quindi è normale che diano un giudizio di merito di credito più basso. Che noi ci si trovi all'improvviso in una situazione greca mi sembra veramente improbabile, e la differenza è molto semplice: l'Italia non è un paese di taverne e di piccoli alberghi, ci sono le taverne, i piccoli alberghi, ma ha una base industriale che, per quanto criticabile, nana, brutta, tutto quello che lei vuole, esiste. Faccio notare che l'Italia esporta più di quanto importi, se lei esclude le importazioni energetiche, e la Francia importa più di quanto esporti, che vuol dire che alla fine il sistema industriale italiano è competitivo.
Io la devo interrompere, dalla regia mi dicono che abbiamo esaurito il tempo. Grazie davvero al dottor Arfaras, esperto di economia greca.